Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Dopo aver indagato il legame tra l'arte e la realtà, cercheremo di capire quale sia l'utilità della bellezza nella nostra vita. Qual è il legame tra il bello e la nostra civiltà, tra il bello e le altre discipline, tra il bello e le dimensioni concrete della nostra esistenza? Affermare che la bellezza sia disinteressata coincide con l'attestazione dell'inutilità della bellezza? Il grande romanziere russo Dostoevskij non aveva dubbi circa la risposta. «Ma io dichiaro», strillò Stefan Trofimovich al massimo grado del furore, «io dichiaro che Shakespeare e Raffaello stanno più in alto della liberazione dei contadini, più in alto dello spirito popolare, più in alto del socialismo, più in alto della giovane generazione, più in alto della chimica, quasi più in alto dell'umanità intera, giacché sono già un frutto, il vero frutto dell'umanità intera, e forse il frutto più alto che mai possa essere. È già stata conseguita la forma di bellezza senza il cui conseguimento non la consentirei nemmeno a vivere. Ma sapete, sapete voi che senza l'inglese l'umanità può ancora vivere. Può vivere senza la Germania. Può vivere anche troppo facilmente senza i russi. Può vivere senza la scienza. Può vivere senza pane. Ma soltanto senza la bellezza non si potrebbe vivere. Perché non ci sarebbe più nulla da fare al mondo. Tutto il segreto è qui. Tutta la storia è qui. La scienza stessa non sussisterebbe. Così un personaggio dei Demoni di Dostoevskij riconosce l'indissolubile nesso tra uomo e bellezza, l'urgenza profonda, presente nell'intimo del nostro cuore, di trovare una bellezza cui aderire. Nel contempo attribuisce alla bellezza stessa il merito di essere l'esito più alto che noi possiamo concepire. Ecco perché il più grande delitto che si potrebbe compiere sarebbe eliminare Shakespeare e Raffaello, ovvero toglierci una tensione ideale e nel contempo modelli di persone pienamente realizzate. Per questo non c'è nulla di così utile all'umanità quanto la bellezza. Affermazione che può sembrare paradossale, in quanto il bello è di per sé disinteressato. Il personaggio dei Demoni sembra ribadire lo stesso pensiero che ha espresso lo scienziato italiano Antonino Zichichi sullo sviluppo della scienza a partire da Galileo Galilei, quando afferma che la scienza nasce da questo atto di umiltà intellettuale. Dare a oggetti volgari dignità intellettuale, studiandoli. Quest'umiltà intellettuale aveva in Galileo Galilei radici profonde. la fede nel fatto che in ciascun oggetto, fosse esso volgare o inutile, ci doveva essere la mano del Creatore. Le grandi scoperte galileiane sono le prime impronte di colui che ha fatto il mondo. Esse sono state ottenute partendo non da tecnologie, ma da semplicissime pietre, spaghi e legni. Pezzi di legno o piombo, pietre e spaghi erano, ai tempi di Galilei, oggetti volgari. Essi non avrebbero dovuto essere degni d'attenzione e di studio, in quanto non potevano essere depositari di alcuna verità fondamentale. E invece Galilei considera quegli oggetti depositari delle impronte del Creatore. In poche parole, solo la fiducia di Galilei nel fatto che vi siano un ordine e una bellezza nella natura lo ha portato a ricercare delle leggi fisse e a ricavare dai dati raccolti attraverso il metodo induttivo un rapporto stabile tra le grandezze coinvolte nei fenomeni. Senza lo stupore per il creato e per l'ordine nascosto ivi presente, l'indagine scientifica non partirebbe. Lo scienziato John Archibald Wheeler, scrivendo Gravità e Spazio-Tempo, annota: «Questo libro è profondamente ispirato da una fede appassionata nel nostro universo, straordinario museo di bellezza e meraviglie, magnifica costruzione dell'esistente. Le meraviglie scoperte sono solo poca cosa di fronte alle molte altre che attendono ancora di essere svelate. L'ignoto ci circonda in ogni direzione. Intorno a noi sono quelle che gli antichi romani amavano chiamare flammantia menia mundi, gli splendidi confini del mondo. Com'è umiliante scoprire che noi oggi conosciamo così poco del nostro mondo e di noi stessi, quasi fossimo ancora nell'infanzia del genere umano. Eppure, com'è entusiasmante, quale sfida ci si para dinanzi. La vera ricerca scientifica può prendere avvio solo dalla meraviglia per la realtà. Quindi non solo l'arte, ma anche la scienza deriva dall'osservazione e dallo stupore. A corroborare d'autorità il pensiero di Zichichi e di Wheeler ci pensa Albert Einstein, che afferma che il sentimento religioso dello scienziato consiste nell'ammirazione estasiata delle leggi della natura. Gli si rivela una mente così superiore che tutta l'intelligenza messa dagli uomini nei loro pensieri non è, al cospetto di essa, che un riflesso assolutamente nullo. La più bella sensazione è il lato misterioso della vita. È il sentimento profondo che si trova sempre nella culla dell'arte e della scienza. Stupore, contemplazione, estasi di fronte alla bellezza della realtà. Questi sono gli sproni che inducono il vero uomo di scienza a ricercare le leggi che descrivono, cioè dicono il come, ma non il perché, che descrivono, dicevamo, quell'ordine e quell'armonia che traducono dal creato. Senza la certezza d'un ordine nascosto, non vi sarebbe ricerca. Torniamo ora a quanto afferma Stefan Trofimovic, il personaggio de I Demoni. L'uomo potrebbe sopravvivere senza la scienza, senza l'inglese, così come pure senza tanti altri aspetti che rendono una società avanzata, ma non senza la bellezza. La frase, come abbiamo detto poco fa, non vuole senz'altro propugnare un disprezzo per gli aspetti principali dell'incivilimento, ma vorrebbe asserire la priorità della bellezza, nel senso che essa è la scaturigine di ogni umano moto e conoscenza. 50 anni prima di Dostoevskij, anche Foscolo testimonia la sua certezza che la bellezza abbia un valore altissimo nella crescita dell'umanità. Il poeta, infatti, racconta nelle Grazie che gli dèi diedero ai mortali degli esseri intermediari tra cielo e terra, tra gli dèi immortali e noi esseri umani. Questi esseri si chiamavano Grazie. La loro funzione era quella di ingentilire gli animi barbari, di portarli dalla condizione ferina ad una condizione più compiuta attraverso l'arte. L'uomo, a differenza della bestia, possiede questa capacità di cogliere il bello. La scomparsa della bellezza e l'incapacità di coglierla sono per qualsiasi civiltà un campanello d'allarme per una possibile distruzione dell'umanità, che può ritornare alla condizione primitiva. Foscolo rappresenta nei primi due inni la nascita delle grazie nell'antica Grecia, perché ivi nasce l'arte, e il loro passaggio in Italia, il testimone dell'arte classica tradotto a Roma attraverso la cultura latina, e poi la nascita nella nostra penisola del Rinascimento. Il terzo inno ha un ruolo drammaticamente profetico. Le grazie, infatti, sono in pericolo e si devono rifugiare in Atlantide. Ivi viene tessuto per loro un velo per proteggerle. L'arte, avverte Foscolo già due secoli fa, è a rischio di estinzione. La bellezza non è salvaguardata e viene confusa con la rozzezza e la volgarità. La catastrofe è incombente. La convinzione che la bellezza ingentilisca e metta in comunicazione con l'essere è già tipica del mondo antico. Nel mito di Orfeo ed Euridice, quando il musico torna in superficie, persa per sempre l'amata, riesce col canto a rendere mansuete le tigri e a piegare perfino le querce. Un'altra fondamentale funzione della bellezza è quella educativa. Se infatti il bello produce sull'uomo l'effetto della contemplazione, allora esso ci educa a cogliere la realtà per quella che è, per il suo valore estrinseco. Di fronte al bello, l'uomo è portato, come primo, iniziale e puro impeto, a contemplarlo. È quindi educato a trasformare l'amore di concupiscenza in amore per l'oggetto in se stesso. Questo sguardo puro, distaccato e contemplativo di fronte alla bellezza del reale si chiama verginità. Torneremo più avanti sul nesso tra bellezza ed educazione nella duplice prospettiva di educazione alla bellezza e di bellezza che educa.
Rosario Tronolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.